tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Dando un'occhiata a White Lies con As I Try Not to Fall Apart, stavamo dando un'occhiata alle prime pagine dei giornali quest'oggi per vedere in che modo è stata presentata la questione del fallimento del DDL Zan, e ovviamente ci sono dei titoli completamente diversi sui vari giornali. Diamo però intanto il buongiorno al nostro Emiliano Rubi. Ciao Emiliano, buongiorno, come
ciao,
stai?
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Allora, Zan, il Parlamento dei diritti negati, questo è il titolo della Stampa. Corriere della Sera, omofobia affossata la legge. Repubblica, i diritti possono attendere, voto segreto addio al DDL Zan. Quindi diciamo abbastanza schierati questi primi tre giornali, eh? Vediamo ancora se c'è il Messaggero, titola... il Messaggero non ne parla, mi sa, in prima pagina. Ah, eccolo qua. I franchi tiratori affossano il DDL Zan. Letta sconfitto, ora teme per il Colle. Quindi la butta un po' sulla sconfitta di Letta. Il Giornale, fine del delirio gender. Affossato il DDL Zan. Il Senato boccia la legge liberticida. Caccia i franchi tiratori giallorossi. Che già messa così è brutta poi, tra l'altro. E il PD punta il dito contro i renziani, schiaffo all'asse Letta Conte. Il Manifesto, segreti e bugie. Avvenire, DDL Zan arriva allo stop. Al Senato con voto segreto si ferma l'iter della contestata norma contro l'omofobia e la transfobia. Il centrodestra esulta, il centrosinistra accusa i franchi tiratori. E poi si parla di dialogo e non intolleranza. Va bene. Il Fatto Quotidiano, affossato il DDL Zan, fondata la maggioranza destra Italia dei Valori, secondo il Fatto Quotidiano. La maggioranza destra Italia dei Valori. E in qualche modo questo potrebbe non essere falso. Piangi il PD, che bello. Questo è il titolo di Libero. Piangi il PD, che bello. Salta la legge Zan, esplode la sinistra, Letta non ha voluto mediare, ha perso voti fra gli alleati. Finalmente il centrodestra ha fatto gioco di squadra e ci salva dal bavaglio. Vergognatevi, questo è il titolo di Domani. Vergognatevi. Tagliola sul DDL Zan, titolo del Dubbio. Poi La Verità, affondata la legge bavaglio. Psicodramma fra Letta e il PD, molti puntano su questo aspetto della cosiddetta sconfitta di Letta. Il Riformista, Draghi va dritto e tira mazzate, i partiti giocano ad affondare il DDL Zan. Quindi mette insieme due notizie sostanzialmente. La notizia, destra e franchi tiratori affossano la legge Zan, mentre Renzi festeggia a casa del nemico dei gay, Bill Salman.
Che non è Bill, Bin, però non fa niente. Sì, comunque è lui.
Sì. Che ho detto io? Bill, no? Bin, sì. Bin Salma. Bin Salma, era scritto giusto. Vabbè, dai, poi basta, insomma, fermiamoci un attimo.
No, sì, è vero, quello fa abbastanza impressione, il pensare che Renzi stesse omaggiando per l'ennesima volta il, diciamo, l'autore del Rinascimento. Il Lorenzo de' Medici Saudita, sì, Bin Salman. Sì,
sì. Però simbolicamente fa un po' sorridere questa cosa qua, sì. Che lui nel giorno è... Forse l'ha fatta apposta,
là,
è impossibile.
Tra l'altro i gay in Arabia Saudita, diciamo, nella migliore delle ipotesi vengono frustati.
Sì.
Nella migliore delle ipotesi, nella peggiore vengono uccisi.
Però possiamo dire che questa sconfitta è un po' una sconfitta. Confitta un po' di tutti, perché insomma, vabbè, la destra ha votato compattamente, aveva detto, eccetera.
Della destra no, insomma,
l'Italia dei valori, forse della destra no,
destra,
forse
sì.
Della destra no, diciamo della civiltà, del paese, non lo so. Sicuramente, a parte la destra, Italia dei Valori ha contribuito ad affossare questa legge, ma anche un pezzettino di PD, Italia Viva, sì. Scusa, IV, mi ricordo Italia dei Valori, IV, no? Quindi
vabbè, sono entrambi partiti, no, che non esistono.
Sì, vabbè, però c'è anche una parte di PD e di Movimento 5 Stelle che è complice di questa,
guarda,
roba qua, complice il voto segreto.
Col voto segreto non si può sapere, molto probabile che effettivamente quelli che hanno votato contro, e c'è una parte che ha votato contro, siano probabilmente all'interno del PD e siano la componente renziana che è ancora rimasta all'interno del PD, ovviamente.
Sorei di chi è più la colpa, tra Renzi, i cosiddetti, che invece aveva detto che non avrebbe votato, i cosiddetti franchi tiratori, oppure chi non ha voluto trovare un compromesso?
Guarda, io credo che in realtà il problema grosso è che questa legge è stata scritta in un modo tale per cui effettivamente le destre hanno trovato modo di tirare fuori delle cose completamente campanarie.
Sì.
Nel senso, è una legge che provava ad allargare i diritti in tutti i modi. È stata scritta non particolarmente bene, diciamo.
Sì, questo bisogna dirlo.
Particolarmente
sì,
bene.
Qualcuno mi diceva una legge che non è stata scritta bene non può essere votata.
Non è vero, è pieno di leggi non scritte bene, per favore, è pieno di leggi che sono
Io credo invece che questo qui sia diventato un, l'ho già detto, sia diventato un po' un alibi, no?
Ovviamente.
Per come dire, no, non voglio questa legge e quindi mi invento che non la voglio perché è scritta male.
È strapieno di leggi che sono scritte veramente a cazzo di cane, scusate il termine poco radiofonico.
Ti perdoniamo.
Il fatto è che questa legge non è stata votata perché era diventata in qualche modo una bandiera del PD, che ovviamente si concentra molto più sui diritti civili che su quelli sociali, in qualche modo riesce a definire una propria un proprio campo d'appartenenza, quindi un po' una certa vicinanza alla sinistra, diciamo, ricompattandosi sui diritti civili, non sempre ovviamente, in questo caso sì, e invece la destra ha ridefinito un proprio campo di appartenenza opponendosi all'allargamento dei diritti civili e tirando fuori le solite stupidaggini sulla legge Bavaglio e
sì. Dicendo, tra poco ne parliamo anche con i messaggi degli ascoltatori, intanto andiamo avanti con un po' di musica. 3899 106 600 a vostra disposizione, SMS, Telegram, WhatsApp, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
E allora dunque Cake, naturalmente I Will Survive. Vediamo un po' chi c'è. Allora 3899 106 600, ripartiamo da Telegram. Emiliano,
no, io ho molti amici gay, molti amici vegani, ragazzi, però paniconi, poi cattivo, hai visto di Rocchi, poi ha fatto chiama Bognani,
è fatto così. Allora io sono daltonico, con che bambola gioco? Ah sì, perché prima una nostra amica ha scritto le bambole rosa, ci fossero sì, anche sentito, le bambole celesti, diciamo così, va bene. Ancora andiamo avanti, vediamo un po'. Chi è qua? Davide, vai.
Ma non è che sareste così gentili da dirmi quello che è successo, che io sento che parlano ma non so di che cazzo state a parlare.
Sì, no, ne abbiamo parlato prima, adesso riepilogarlo ogni 10 minuti è complicato. Va bene, grazie. Il Senato ha accantonato il DDL Zan, ha approvato una proposta di legge, faccio proprio in poche parole, se no diventa complicato, che era di Lega e Fratelli d'Italia, che era stata definita tagliola dal PD, che potrebbe aver affossato la legge definitivamente. È un procedimento parlamentare noto come non passaggio all'esame degli articoli, quindi sostanzialmente un accantonare il voto al Senato sulla legge.
Sì, sostanzialmente diciamo la possibilità che adesso si faccia o passi o possa passare per
molto, molto limitata. Bene, il DDL era anche difesa dei portatori di handicap, ma ovviamente metà della popolazione e quei bastardi in Senato hanno voluto far passare solo la teoria di quell'ignobile omuncolo di Pillon, scrive Carla.
Ora il Pillon conta come il due di picche. Pillon è semplicemente un, come dire, un pupazzetto che serve in qualche modo, pupazzetto in senso, con tutto rispetto,
in senso,
insomma,
diciamo, in senso,
una pedina, sì, diciamo, sì, che sì, serve a prendere i voti di una certa parte di diciamo cattolici, omofobi o transisti in qualche modo. Ecco, serve a quello Pillon.
Il PD con il fatto che il decreto Zan è stato affossato ci camperà di rendita, ci scrive Gianfranco. Poi io sono gay e non voterei mai un partito gay, questo per rispondere al discorso che facevamo prima. Questo è Marco, poi sentiamo Chiara.
Mauri, dai che ti vogliamo bene in tanti, lo sai, non te la prendere, non
andato via Mauri, sei offeso,
che poi dopo ti si rovina tutta la giornata.
Bene, avanti.
Io non ho bisogno della difesa da nessuno, pure coatto è diventato
arrivano un sacco di
messaggi. Coatto.
Allora c'è Alessia, la nostra Alessia, che scrive: oggi anche se c'è Rubbi non spengo,
ci
vuole godere la tua sconfitta, Emiliano.
Sconfitta.
Perché lei, immagino che lei, siccome dice non spengo, vuole godersi un Rubbi incazzato, un Rubbi deluso, un Rubbi insoddisfatto, ecco, diciamo questo.
Io credo che sia una sconfitta in realtà per il paese.
Sì, lo penso anch'io,
però, quindi,
questo devo dire la verità, lo penso anch'io. Vai, sentiamo.
Emilio, la mattina che è bello, se qualcuna te sveglia col gomito te dà due botte e dice manna,
esatto, mitica manna, ci pensavo ieri pomeriggio alla mitica manna, poi te la racconterò, Emiliano. Allora Gigi si collega quando arriva il direttore, vedi, perché prima c'è Maurizio, cosa vuoi che dica di interessante? Allora mi sembra che molti giornali abbiano usato il termine affossato, non esistono altri aggettivi, beh, però è un po' proprio quello, quello che è accaduto, no, diciamo così, quindi
ci sono dei sinonimi,
ci sono volendo dei sinonimi, però insomma pantanata, diciamo il senso è quello lì,
A me questa sembra una scollatura tra il paese e la classe politica, perché il paese è pronto, per il DDL Zan, è pronto per la legge sull'eutanasia, è pronto per l'erba libera.
Io questo non lo so.
Mica lo so,
Non sono pronti a votare queste cose i nostri politici.
Lo sai che non so, non sono convinto, anche perché io ritengo sempre che i politici siano l'espressione delle persone che li votano, e quindi voglio dire, evidentemente, se qualcuno l'ha votato, questi qui, quello lì non è proprio. Poi che ci siano tante persone che sono pronte, questo è un altro discorso.
Io non so se effettivamente il paese sia pronto. Faccio un esempio: noi, per dire, lo dicevo, lo scrivevo ieri, siamo l'unico paese dell'Europa occidentale dove i matrimoni gay non sono permessi. L'unico paese, nel senso, in tutta l'Europa occidentale, compresa la cattolicissima Spagna, per dire, un uomo e un altro uomo, una donna e un'altra donna si possono sposare tra loro. In Italia è impossibile.
Ah, devo chiedere scusa ad Alessia, perché io ho detto, ah, lei starà godendo della sconfitta di Emiliano, invece lei scrive, no, sono incazzato anch'io. Quindi oggi, diciamo, oggi sei allineata con Emiliano Rubi, incredibilmente.
Non è che poverina, non la insultare, perché lei evidentemente lo trova diciamo sminuente, evidentemente è d'accordo.
Ma sarà renziana Alessia, chissà, poi io chiederei,
no, non credo,
la tua odiatrice, no, non lo so, non vediamo se fai l'identità.
Io non odio nessuno,
secondo te,
non la conosco.
Come si posiziona? Vabbè, facciamo il toto Alessia, dai, come si posiziona?
Secondo me è di destra.
È di destra, ma che tipo di destra? Come te la immagini? Leghista o fratellista d'Italia? Fratellina d'Italia, sorella d'Italia, che ne so.
Non ho idea.
Vabbè, buttati, dai, vediamo se ci azzecchi, vai, prova a dirne una, vai.
Non lo so, probabilmente è una sorellina d'Italia.
Sorellina d'Italia, vedremo. Dopo verificheremo. Intanto tra pochissimo avremo anche Luca Palladini dei Sentinelli in collegamento telefonico per parlare di questo, insomma, di questa roba qui, di quello che è successo. Vedo anche su, in questo momento, su Sky di G24 in Senato, il voto segreto a Fossa Legge, insomma, il verbo utilizzato è sempre quello. Torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Nuova dei Parker Curls, si intitola Homo Sapiens, su Radio Rock. A proposito di Homo Sapiens, ci sarebbe molto da, come dire, di cui parlare oggi. Sul DDL Zan praticamente ci abbiamo fatto l'intera puntata, ne abbiamo, Emiliano, parlato un po' in tutti i modi, ci stiamo confrontando con i nostri ascoltatori, diciamo che qui siamo tutti quanti un po' d'accordo su la porcata di quello che è avvenuto, sulle responsabilità forse un pochino meno, e infatti adesso voglio indagare da questo punto di vista, perché insomma è importante farlo.
È proprio una questione numerica, cioè, nel senso, posto il fatto che la destra è
contro...
Adesso
sentiamo il nostro ospite che ne pensa, però al di là di tutto questo credo che probabilmente, e questo pure lo voglio chiedere a Luca Palladini dei Sentinelli, che sarà ai nostri microfoni tra pochissimi secondi, a volte si ha l'impressione di vivere un po' in una bolla, no? Una grande bolla, magari, nel senso di persone che sono pronte a cambiare le cose, a cambiarle per il meglio. Probabilmente però certa classe politica che c'è in questo momento in Parlamento non è stata espressa dal caso, cioè non è stata messa lì così. È stata messa forse lì da un'altra parte di questo paese.
Ragazzi, qualcuno l'ha votato, cioè non è che sta là per volontà divina.
Credo proprio di sì. Comunque, vabbè, adesso indaghiamo. Intanto Luca Palladini dei Sentinelli, buongiorno, ci sei?
Buongiorno, si parte a dire buongiorno, ma buongiorno.
Infatti, Luca. Allora, senti, di quello che è successo abbiamo già parlato e abbiamo già detto, quindi insomma, senza tornare sulla cosa in sé che è avvenuta ieri, andando subito, diciamo così, un po' a gamba tesa, come la interpreti tu, come la inquadri la situazione che si è venuta a creare?
Allora, per quello che è il mio punto di osservazione, la cosa ha finito di non essere più discussa nel merito da mo', nel senso che una volta che è uscita, è stata licenziata dalla Camera, sono entrate altre dinamiche che poco hanno avuto a che fare con la legge, ma molto di più con appunto questioni legate a equilibri politici, alleanze future, gestione della votazione per il Quirinale. E nel merito si è discusso fondamentalmente in modo assolutamente strumentale al punto che ci siamo trovati nel paradosso di discutere punti della legge da parte di un partito che aveva chiesto di inserire quei punti alla Camera, perché voglio ricordare che alla Camera era uscito un testo già mediato e aveva contribuito alla mediazione Italia Viva. La stessa Italia Viva, che poi parliamo se volete anche della responsabilità di altri, la stessa Italia Viva che comunque ha contestato i punti che aveva chiesto di inserire nella discussione alla Camera. Quindi capite il cortocircuito per il quale a un certo punto il merito è andato completamente a farsi fottere, ma è diventata semplicemente una cosa strumentale.
Senti, dovendo indicare quindi, diciamo così, dobbiamo farlo, i responsabili di questo affossamento, come dicono, come scrivono tutti i giornali, utilizzando questa, questo sostantivo, il verbo affossare, che è praticamente presente un po' ovunque, Italia Viva, Renzi, numero uno secondo te, o ci sono anche delle altre responsabilità?
Io credo che abbia dato il via alla fibrillazione intorno alla questione, ovviamente Renzi, in modo strumentale. Sicuramente Italia Viva ha introdotto l'elemento di instabilità intorno alla discussione. Renzi un giorno si è svegliato e ha detto che i numeri del Senato non c'erano, ma se si faceva una questione banalmente di conteggio, mancavano esattamente i suoi voti che aveva deciso di far mancare. Detto questo, la matematica non è un'opinione, ho guardato anch'io i numeri del Senato di ieri, è evidente che qualcosa è successo anche all'interno di gruppi che avrebbero dovuto votare in modo granitico a favore del proseguimento della discussione. Io temo, ovviamente di fronte a un voto segreto non possiamo che fare delle supposizioni, che dentro il Partito Democratico esistano ancora troppi amici di Matteo Renzi.
Ah, non è che temi, è un dato di fatto, Luca. Cioè, nel senso, c'è.
Secondo Emiliano Rubio è un dato di fatto.
Lo sanno tutti. C'è una larga parte di. Diciamo,
io sarei curioso di sapere Marcucci e amici di Marcucci cosa hanno votato ieri.
Senti, ma questa cosa adesso, siccome molti l'hanno chiesto, no? Adesso tecnicamente un po', questa roba qui del voto segreto. È una roba, come dire, che ha una rilevanza, oppure la possiamo derubricare nei vari tecnicismi, diciamo così, del parlamentari? Cioè, ha una rilevanza politica su questo tema?
Ce l'ha, nella misura in cui si gioca nel torbido, si gioca nel. Oggi appunto si è ottenuto il risultato che si voleva ottenere, dove tutti accusano tutti, certo. E vige la regola del sospetto nei confronti di tutti. Credo faccia parte proprio della scomparsa del merito e della volontà di introdurre un elemento di caos generalizzato che si inevitabilmente riverserà poi sulle questioni che abbiamo davanti e che riguardano l'elezione del Presidente della Repubblica e altro. Il voto segreto è una cosa, dal mio punto di vista, davvero poco democratica, nella misura in cui io voglio sapere i parlamentari che abbiamo eletto cosa pensano, certo, e come votano su ogni singola cosa. Purtroppo però le regole della democrazia le conosco e so che al Senato è una cosa permessa, però è eticamente orrendo.
Sai,
l'idea
io temo che non sia tanto un problema di cosa pensino queste persone, sì. Penso che siano più che altro, come dicevi giustamente tu prima, prove generali di alleanze future, specialmente in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica. Credo si tratti di quello più che altro.
Questo, poi ripeto, secondo me c'è un pezzo di sinistra, poi possiamo discutere di sinistra o non sinistra, che però è attenta anche a certi a una voglia di compromesso su determinate questioni. C'è un pezzo di PD che l'idea che si andava nelle scuole a parlare del valore della diversità non lo viveva esattamente benissimo. È una minoranza, ma c'è anche comunque una componente che ha guardato al merito del DDL. Sicuramente tanta tattica, sicuramente tanta voglia di ragionare su altre questioni, però c'è anche probabilmente quelli che una volta chiamavamo il capo Dem, perché il PD è riuscito a fare leggere anche la Binetti una volta, adesso la Binetti sta dall'altra parte dell'emiciclo, però per dire che c'è una parte,
una componente, certo.
Del mondo del Partito Democratico che comunque su certe cose ha una sensibilità diversa.
Certo, senti Luca, volevo domandarti ancora prima di chiudere un altro paio di cose, volevo provare a chiederti insomma con risposte da parte tua brevi, perché sono due o tre aspetti che vorrei approfondire. Allora, qualcuno ci scrive in risposta a una mia osservazione, io ho detto è un alibi dal mio punto di vista sostenere che la legge non fosse stata scritta bene per bocciarla, perché evidentemente nasconde il fatto che tu quella legge non la volevi e adesso ti inventi che non è stata scritta bene. Qualcuno mi risponde: non è un alibi pietoso pretendere che le leggi vengano scritte bene per farle passare, vorrei vivere in un paese dove venga penalizzata la discriminazione verso il mondo LGBT, ma per farlo serve soprattutto una politica competente e meno propagandistica. C'è, secondo te, a qualche livello una parte di verità in questo? Cioè c'è qualcuno che realmente genuinamente ha pensato e pensa che questa legge debba essere stata non dovesse essere votata perché scritta male?
Sì, c'è, è una parte minoritaria del mondo femminista, c'è un pezzo di, ripeto, del mondo progressista che è davvero minoritario, che reputa, per esempio, che ci ha fatto una battaglia sul tema identità di genere. Secondo noi era invece una legge che teneva dentro aspetti fondamentali. Io sono, fa ridere dirlo, cioè può sembrare quasi un cortocircuito, ma sono contento di aver perso e di aver tenuto comunque il punto, perché di legge mediate al ribasso ci siamo già passati con le unioni civili, dove abbiamo portato a casa una legge ma abbiamo lasciato indietro un pezzo del nostro mondo che erano le famiglie arcobaleno, con la prostralcio del child adoption.
Sì.
L'idea che passasse nuovamente una legge con magari un pezzo della comunità esclusa sarebbe stato questa volta davvero qualcosa di troppo. Quindi ogni legge è perfettibile, ma questa aveva il merito di tenere dentro tutto il nostro mondo, e spesso, scusami, la faccio brevissima,
sì,
si parla ovviamente di LGBT, ma non dimentichiamoci che la legge era tutela anche delle persone disabili.
Sì.
Io ho scoperto, ed era una mia ignoranza, quanto l'ho scoperto proprio lavorando intorno alle manifestazioni e alle iniziative sul DDL Zan, quanta fobia, quanto odio c'è nei confronti delle persone disabili. E ieri c'è un pezzo di Senato che ha esultato all'idea di vedere mancare delle tutele anche nei confronti delle persone disabili.
Sì, sull'esultanza veramente direi veramente brutta quella pagina lì dell'esultanza, che però non so se è legata al tema dell'omofobia o entrambe le cose, perché possono anche coesistere, oppure è legata al fatto che in questo paese si polarizzi sempre tutto e quindi se non stai di qua stai di là, e quindi io esulto, la prendo proprio sempre come una cosa, no, di tifoserie calcistiche, Luca.
Sì, permettimi di dire che però polarizzare, ripeto, è abbastanza risibile, nella misura in cui, torno a dire, già alla Camera dei Deputati questa legge era stata, per il lavoro di Zan, della senatrice Maiorino dei 5 Stelle, era già stato fortemente mediato. Non siamo arrivati al Senato a proporre un DDL estremista. Era un DDL assolutamente, cioè non voglio dire moderato, ma era un DDL che aveva già subito revisioni, sì, ed era stato limato proprio per poter essere accolto dalla maggioranza del Senato. Quindi polarizzato, cioè Pillon polarizza le cose, non Zan.
Senti Luca, che si può fare in questo momento secondo te?
Ti dico cosa facciamo noi a Milano.
Sì.
Stasera, nella stessa piazza dove abbiamo portato a maggio 8.000 persone convinti che ci fossero margini per portare a casa la legge così com'era, questa sera facciamo un'altra manifestazione, l'abbiamo chiamata Vergogna, inevitabilmente. Questo, una volta tanto, è un momento di far parlare anche la nostra di pancia. Spesso siamo quelli che fanno manifestazioni figlie di grandi manifesti nei quali spieghiamo i principi. Noi questa sera semplicemente vogliamo scendere in piazza per mostrare quanto siamo incazzati. Lo facciamo a Milano, so che c'è una manifestazione anche a Roma, ma ho letto di altre piazze che si stanno organizzando. Saranno evidentemente cose molto genuine e spontanee, non è che abbiamo costruito in 24 ore un palco e un palinsesto di una manifestazione. Però adesso è il momento di mettere i nostri corpi in vista, cioè non basta l'indignazione social, è il momento di piazza, è il momento di, stando attenti ovviamente sempre perché viviamo in un momento di, certo, pandemia, ma è il momento di far vedere quanto quello che è successo ieri lo consideriamo inaccettabile e ci indigna.
Benissimo, siamo con te, con voi, ti ringrazio Luca Palladini per essere stato con noi, Sentinelli.
Grazie,
magari
a voi.
Ti richiamiamo anche settimane, le prossime settimane continuiamo a parlarne, va bene?
Un abbraccio, grazie
mille, ciao. Grazie mille Luca, torniamo fra pochissimo dopo il Super Classico.
Radio Rock Super Classico. Radio Rock Podcast.
Oh, devo dire che, va bene, i Queen nel nostro Super Classico, I Want to Break Free. Devo dire che adesso ascolteremo una canzone scelta dal nostro Emiliano Rubbi, quindi insomma, tra poco ci dirai della tua scelta. Gli ultimi messaggi al 3899 106 600, ce ne sono tanti, vediamo un po' che riusciamo a fare. Buongiorno ragazzi, la cosa più triste è che intorno a noi abbiamo franchi tiratori per ogni argomento, purtroppo almeno abbiamo chi combatte contro un vaccino che ha i numeri, ha dato una svolta importante alla ripresa economica di vite salvate, chi esulta come allo stadio per la FC, ossamento del DDL Zan. La mia considerazione dei fatti ieri è dittatura omofoba, ed è questa la vera reale dittatura in uno stato civile democratico come l'Italia.
Io dico che comunque utilizziamo il termine dittatura sempre troppo spesso.
Troppo.
Ora, con tutto il fatto che io sono d'accordissimo che questa cosa sia grave,
secondo
me la dittatura purtroppo, guarda, in questo caso non c'entra nulla, c'entra piuttosto anzi la democrazia, nel senso c'entra il fatto che comunque il popolo,
molto l'ignoranza anche,
il popolo, che è un popolo che è quello che ci ritroviamo, ha eletto dei rappresentanti che non vogliono questo genere di cambiamenti.
Abbiamo perso un'occasione per dimostrare di essere un paese civile che rispetta le minoranze, di Alezzane da approvare anche se non scritto bene. Io poi questo fatto qua dello scrivere bene, ragazzi, approviamo le leggi che servono, poi c'è sempre tempo per non
ragazzi,
si fa mai
allora,
niente nella vita.
Io vorrei far parlare con qualcuno che si occupa di leggi in senso stretto e moltissimi ti possono citare veramente decine di leggi che sono scritte veramente malissimo. Il problema grosso è che poi quelle leggi vengono interpretate, vengono cambiate, vengono revisionate. Modificate. Il discorso che la legge non fosse scritta bene, non fosse specificato tutto quanto, è semplicemente una scusa, cioè non è ovvio che sia così. Per chiunque ovviamente non preferisca credere che dopo, se passava il DDL Zan, io potevo dichiararmi donna e entrare nello spogliatoio femminile delle pallavoliste.
Buongiorno ragazzi, comunque c'ha ragione, dai, pezzo di merda è proprio uno che si accanisce sugli altri.
Ah, la famosa querella,
te la fa alle spalle.
Cioè, è peggio, invece tu stronzo, dici, uno... è peggio di stronzo.
Questo pure è una brava persona, un po' stronzo.
Beh, insomma, non lo so, non credo. Allora, uno può essere una brava persona, un po' pezzo di merda.
Stronzo può anche essere un discorso di atteggiamento. Nel senso, io posso dire, guarda,
etimologicamente
sei un po' uno stronzo, nel senso che magari sei una persona buona, ma ti comporti
da
stronzo.
È un po' pezzo di merda, diciamo.
Ma dopo che il Vaticano si è espresso contro la legge, contro il DDL Zan, secondo voi che doveva succedere? È normale, no? Poi dici franchi tiratori nel PD.
Ragazzi,
il PD è per tre quarti Democrazia Cristiana, a chi devono tenere conto?
Sì, però ogni volta sto Vaticano in mezzo diventa anche qui un alibi, no?
Comunque nel 2018 è stato dichiarato incostituzionale il divieto del matrimonio gay. Nel 2020, a maggio del 2020, è stato dichiarato possibile.
Non è proprio così. Comunque vabbè, il senatore Vito, ho votato a favore del DDL, poi c'è il gruppo misto, quindi a parte il partito del filo mecenare arabo è un bel casino sapere veramente chi ha votato contro. Più che affossato direi porcata, sì, come abbiamo detto noi. Comunque nelle prossime elezioni l'astensionismo aumenterà. La cosa più deprimente è vedere Calderoli che si sente un grande stratega, scrive Leonardo.
Calderoli ha parlato di porcata e dicendo io me ne intendo di porcata, perché non so se vi ricordate il Porcellum, che era una legge elettorale scritta da lui e che lui stesso definì una porcata.
Ho sempre visto una grande frustrazione dei politici, in cor loro lo sanno che per governare un paese bisogna essere un gigante dell'umanità e sinceramente non se ne vedono di importanti pensatori della modernità. Qualcuno ci prova, vedi Zan, ma basta un voto segreto a far palesare la pochezza di queste menti. L'Italia è del paese dei io non sono razzista, ma... E poi c'è Alessia che scrive che è arrivata in ufficio, non può più ascoltarci, comunque odia Salvini e non sopporta Meloni e Renzi, fonderà un suo partito. Quindi non siete così distanti politicamente, forse, non ti sopporta per altre questioni. Che hai combinato ad Alessia, Emiliano? Non lo so, vabbè, non indagheremo.
Starò sulle palle, ma non è una novità, insomma, ecco, può succedere.
Che cosa ascoltiamo per salutarci quest'oggi?
Senti, però io vorrei leggere anche i messaggi.
Che messaggi vuoi leggere ancora?
I messaggi che arrivano dalle persone. Non su questo, sulla canzone.
Allora, 3899 106 600, fateci sapere cosa pensate della canzone canzone che il nostro Emiliano Rubi ci propone oggi, che è?
Vi propongo una canzone che a me piace molto. Loro si chiamano Le Longue Adieu.
Le Longue Adieu.
Sono romani, funzionano abbastanza all'estero, in Italia si conoscono poco. Fanno vintage, retro, wave, goth, via dicendo. Il brano si chiama
Il ritratto postumo. Lo ascoltiamo, Le Longue Adieu. Vediamo un po', dai, 3899 106 600. Poi ci dite se gradite. Grazie Emiliano Rubi, a settimana prossima. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.